Una chiave di lettura.
Siete all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per la nostra chiave di lettura mattutina. Con noi in studio Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente, la Radio Vaticana. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Oggi parliamo di un compleanno, del secondo compleanno per il protocollo di Kyoto, che proprio oggi, 16 febbraio, compie due anni dall'entrata in vigore. Il bilancio della lotta ai cambiamenti climatici si presenta però, come è noto, con luci e ombre in diversi paesi europei, fra cui l'Italia, che in questi anni, pur avendo avviato politiche di riduzione, ha visto le emissioni complessive di gas serra aumentare del 13% rispetto al 90%. La crescita più consistente si è verificata nel settore dei trasporti e in quello della produzione di energia. Una stretta è stata prevista con il nuovo piano di riduzione delle emissioni ancora all'esame di Bruxelles. Questo protocollo sul clima, è vero, compie due anni dall'entrata in vigore, ma fu adottato 10 anni fa, nel 97, in Giappone, nel corso della terza sessione della conferenza delle parti sul clima istituita dalle Nazioni Unite. Un argomento, Luis, di grande attualità, anche perché sono passati pochi giorni da un'importante conferenza dell'ONU a Parigi, che sembra, perché il documento conclusivo deve ancora essere pubblicato, aver messo finalmente un punto sul dibattito se il riscaldamento globale dipende o no dall'azione dell'uomo, anche se il dibattito continua, a dire il vero.
Sì, d'altronde poi c'è il problema non insignificante o irrilevante di cui stiamo parlando. Dovremmo parlare di un argomento straordinariamente complesso, difficilissimo. Addirittura ci sono alcuni esperti che ritengono che il protocollo di Kyoto, che è un documento piuttosto breve, 25-26 cartelle, è tecnicamente talmente complesso che in definitiva è fra i documenti internazionali quello che meno si capisce. È veramente un documento per gli addetti ai lavori, cioè la grande massa capisce soltanto una cosa: l'inquinamento dell'atmosfera terrestre cresce a un ritmo talmente veloce, galoppante, pericoloso, che ormai ha provocato dei gravissimi cambiamenti climatici che vediamo poi tutti, soprattutto quest'inverno qui in Europa e anche l'estate nell'emisfero australe, però non riesce ad andare più in là, perché questo famoso protocollo si basa su due principi. Il primo, per dirlo in parole povere, chi ha più responsabilità nell'inquinamento deve fare di più contro l'inquinamento, chi ha meno responsabilità deve fare di meno o praticamente nulla. Questo è un primo principio. E l'altro principio è che viene assegnato in questo documento ai paesi, a seconda del loro grado di sviluppo industriale e quindi di inquinamento al quale è legato direttamente, una quota di riduzione di questi gas serra, che sono diversi, non solo uno, l'anidride carbonica come si dice spesso, ma anche il metano, l'azoto, lo zolfo, via dicendo. E si crea lì addirittura una tabella un po' particolare secondo la quale i paesi più industrializzati, stiamo parlando del 97, 10 anni fa, devono ridurre di più questi gas inquinamento, gas serra, quelli meno industrializzati devono ridurre di meno o nulla. Nel frattempo, in questi 10 anni, due paesi, l'India e la Cina, che secondo il protocollo non dovrebbero ridurre in nulla i gas di inquinamento, perché nel momento del protocollo erano ritenuti paesi in via di sviluppo, due paesi, ripeto, la Cina e l'India, nel frattempo diventano praticamente potenze industriali a tutti gli effetti, diventano i paesi più inquinanti insieme con le grandi potenze industrializzate, Stati Uniti, Australia, buona parte delle nazioni europee, però non hanno nessuna responsabilità al riguardo. Allora, si dice, è vero che da una parte c'è la difficoltà nell'applicare il protocollo, perché molti paesi non lo accettano, in particolare gli Stati Uniti, che sono per così dire il paese più inquinante al mondo, non hanno mai firmato il protocollo. Clinton, prima di andare via, aveva annunciato la firma, poi viene eletto al presidente Bush e il presidente Bush non lo ha firmato, non lo ha mai voluto firmare. Per un lungo periodo, negli ultimi tempi sta cambiando opinione, diceva addirittura che questa storia dell'inquinamento fosse piuttosto una fiaba, una cosa senza nessun sostegno scientifico. Oggi, negli ultimi 18 mesi, ha cambiato opinione, addirittura incomincia lui stesso a proporre alcune misure. Allora, per chiudere questa parte, da un lato la difficoltà tecnica nell'applicazione delle norme straordinariamente complesse, per certi versi farraginose, del protocollo, dall'altra le nuove realtà delle nuove economie che in questi 10 anni sono, per così dire, scoppiate sul scenario mondiale economico.
Ecco, fin qui anche il gioco diplomatico complesso legato al protocollo di Kyoto, ma mi ha colpito leggere che l'Italia, che pure ha aderito a questo protocollo, a 2 anni proprio dalla sua entrata in vigore, è un paese dove i gas serra sono in realtà aumentati. Allora viene in mente, al di là appunto delle adesioni ufficiali, quello che manca forse è davvero anche una cultura ambientale che in qualche modo convinca i cittadini di tanti paesi industriali a un cambiamento proprio di comportamento, e basterebbe forse un'iniziativa che viene dal basso. Cosa dici?
D'accordo. Dico prima, per essere ancora più preciso, che il protocollo stabilisce che si doveva entro il 2012 ridurre almeno del 5% i gas inquinanti, prendendo come base quello che era l'inquinamento nel 1990. Questo non è accaduto. I paesi non si sono impegnati, anche perché il protocollo ha messo praticamente 8 anni in entrare in vigore, perché doveva entrare in vigore solo quando il 55% dei paesi responsabili a sua volta del 55% dell'inquinamento lo firmassero. E questo è stato possibile solo con il contributo o la firma o l'entrata della Russia. Perciò il protocollo è stato firmato 10 anni fa, però è entrato in vigore soltanto 2 anni fa. Poi le norme vincolanti reali sono entrate in vigore 1 anno fa. Non si è fatto un granché, anzi, non si è fatto nulla, pochissimo. L'inquinamento è continuato a crescere. Questo 5% riduzione non sarà possibile rispettarlo entro il 2008. A Nairobi, alla fine dell'anno scorso, in un'altra conferenza ONU sul clima, si è rinviato tutto a una prossima conferenza che ci sarà quest'anno a Bali. Eppure i scienziati sostengono che per poter agire efficacemente si dovrebbe ridurre questi gas inquinanti del 30% entro il 2020 e addirittura del 50% entro il 2050. Perché? Perché non basta ridurre i gas serra o gas inquinanti, va fatto subito. Cioè c'è un problema di urgenza. Anche qui, come tanti altri problemi che colpiscono l'umanità tutta, non basta più voler fare le cose, avere la volontà politica, addirittura il convincimento etico. È subentrato l'elemento dell'urgenza. O si fa adesso o farlo fra 10 anni non serve, non è più efficace. Se c'è una questione planetaria dove l'elemento dell'urgenza è determinante, è proprio questo. Perché anche se noi facessimo tutto questo, però nel 2020, nel 2050, come dice il rapporto che tu hai ricordato di pochi giorni fa a Parigi, sarebbe assolutamente inutile, perché la situazione del peggioramento nell'ambito dei cambiamenti climatici sarebbe diventata ormai irreversibile, si sarebbe passato già al cosiddetto punto di non ritorno. Tu dici è un problema di cultura. Certamente è un problema di cultura ambientale, di cultura ecologica, di rispetto degli ecosistemi, ma è soprattutto un problema politico e un modello di sviluppo. Per il problema fondamentale, è vero, chi fuma inquina, le macchine inquinano e via dicendo, questo nessuno lo può negare, ma il grosso dell'inquinamento è l'industria. Da lì parte il 70 e il 75% dell'inquinamento, quello è la sua origine, quindi è quello che deve essere modificato. Il problema è che va ripensato il modello industriale e subentra subito il problema energetico: con quale materia prima, con quale combustibile andiamo avanti nello sviluppo industriale, ed eventualmente come possiamo cambiare, riconvertire il modello industriale. È veramente un'impresa titanica.
Ecco, per concludere, realisticamente, anche partendo dai dati che tu hai citato, sembrano obiettivi, quelli di Kyoto, irraggiungibili?
A dire il vero, sembrano e per certi versi sono obiettivamente irraggiungibili allo stato attuale delle cose. E ci vuole, come ha detto il nuovo segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon giorni fa, ci vuole una rivoluzione da parte di tutti, mentale, politica, nonché etica, per rivedere il protocollo verso l'alto, non per abbassare gli standard di esigenza, per riproporlo, riformularlo realisticamente, in modo tale da riuscire a fare qualcosa in tempo. Ripeto, riuscire a fare qualcosa in tempo, perché questa è anche la questione. Sarà possibile? Io sono molto pessimista, perché questo riguarda, ripeto come prima, la questione energetica, cioè quali sono i combustibili che si usano. Possiamo proporci di riconvertire il modello industriale con l'accordo di tutti, ma se non sviluppiamo energie alternative diverse a quelle che oggi usiamo, soprattutto petrolio e carbone, vuol dire che non servirà a niente.
E speriamo che questa rivoluzione etica di cui hai parlato sia davvero possibile per avviare anche questa riflessione importante sull'energia. Grazie a Luis Badia Morales per questa chiave di lettura che abbiamo dedicato al compleanno del protocollo di Kyoto. Da Fabio Colagrande ancora buon proseguimento con la Radio Vaticana in diretta.